questo capitolo 37 del libro della Genesi che oggi ci viene offerto. Entra in modo molto bello nella nostra preparazione alla Pasqua, un po' come il capitolo 22, quello del sacrificio di Isacco. Quanto ascoltiamo oggi è evidentemente tutta profezia della passione del Signore Gesù. Ringraziamo il Signore per questa grazia che ci fa di poterci preparare dunque alla Settimana Santa in questo modo e in questo modo anche vivere tutte le vicende così difficili, dolorose, che tanti nostri fratelli e sorelle stanno patendo personalmente. Chiediamo al Signore la luce del suo spirito e la forza del suo spirito perché possiamo vivere anche noi con fede e con amore tutto quanto ci succede e succede nel mondo.
Il primo pensiero che mi è venuto è stato sul fatto che pian piano vengono fuori molto problematici i figli di Giacobbe. E lui, certo, ne ha già patite tante, poi però ha avuto anche tante soddisfazioni, tante benedizioni. Però certo la complessità che emerge, adesso per enumerare le cose che si sono viste, due sono dei violenti e sanguinari, sono apparsi così. Il primogenito è uno stupratore incestuoso e adesso tra tutti è diffusa in maniera molto articolata l'invidia, in cui sono tutti solidali però, sono tutti, si concentrano tutti su questa invidia per il più piccolo, fino al punto da volerlo eliminare con la morte e fino al punto che arriveranno a raccontare al padre una bugia crudele sulla sua morte. Va bene, poi dopo noi sappiamo che fa parte di un percorso in cui le cose poi andranno tutte bene, perché Dio le farà andare tutte bene, ma certo gli stadi di questo percorso sono molto complicati. Ecco, poi facevo un'osservazione sul fatto che Giuseppe, quando viene mandato a cercare i figli, di fatto esce di casa per non ci tornare più, cioè esce per obbedienza a suo padre che gli dice vai a cercare i fratelli, e poi dopo il suo viaggio si concluderà in Egitto, è un'uscita, una specie di esodo che vi fa il contrario per finire lì e cominciare un'altra fase della sua vita a partire da questo comando azzardato forse del padre che lo manda tutto vestito con la tunica speciale.
Ma le cose che diceva Nicola mi incoraggiano a dire una piccola cosa che però mi ha molto, insomma, colpito, nel senso che dati tutti questi presupposti mi viene da dire ma perché Giacobbe lo manda con tanta tranquillità ad affrontare un'impresa che evidentemente lo espone moltissimo. Adesso è chiaro che tutte le parabole di cui parla il Vangelo, cioè è tutta una grande parabola, tutta una previsione di Giuseppe nella luce di Cristo, ma certo lo espone al pericolo con una neanche tanto necessità, cioè voleva avere notizie, insomma non è che fosse successo qualcosa di particolare per cui era necessario essere informati, intervenire, conoscere. Cioè, lo espone proprio al rischio, conoscendo anche questo clima di invidia, di gelosia, di odio, che appunto contribuiscono a creare un ambientino familiare niente rassicurante. E però nel suo fulgore maggiore, con questa tunica splendente, con tutto quello che rappresenta, lo manda, per poi soffrire moltissimo, con una disperazione grandissima, quando riceve questa notizia. È una bugia, insomma, per lui corrisponde a una morte, insomma. Quindi, insomma, sempre di più, ecco, mi sembra che tanto quanto la figura di Giuseppe sia anticipatrice, rivelatrice, tutta da leggere, ecco, nella figura del Cristo, ecco, Giacobbe, non so, è Dio che appunto manda fuori con assoluta generosità, ma quasi con incoscienza, insomma, questo figlio prediletto.
Sì, ci sono molte le analogie con la passione del Signore. C'è però un fatto che Giuseppe non muore. E sì, possiamo vedere nei suoi fratelli i capi dei sacerdoti, possiamo anche vedere Ruben nei panni di Pilato che non vuole tornare. Però la faccenda si ferma perché Giuseppe non muore, Gesù sì. Certo, qui siamo nella prima alleanza, quindi è una, come dire, un orientamento. Ecco. Però per stare al testo in sé, appunto anche a me ha colpito come poi Dio vada a scegliere le cose peggiori all'interno del suo popolo. Da quei fratelli lui si farà un popolo. E va a scegliere tra tutte queste cose dette da Nicola, va a scegliere quello che è la sua eredità, il suo progetto. Ora io mi sono chiesto, ma io sono capace di vedere in queste persone così ben elencate da Nicola in quello che hanno fatto un disegno di Dio? Ci riesco? Perché io non ci riesco, molte volte. Però dobbiamo sapere, io credo almeno, che c'è sotto e che tutto volge per il bene. Certo, la strada è infernale a volte, però Giuseppe non muore, ecco. E diventa un segno, perché poi salverà tutti alla fine. Ecco. Quindi è una sfida, ecco. Poi abbiamo già visto, lo vedremo anche domani con la vicenda di Tamar, ma come le cose più assurde e anche, tra virgolette, sporche, diventino lo strumento con il quale Dio opera.
Volevo dire un piccolo pensiero che riguarda un po' il cammino che stiamo facendo nel libro della Genesi. Perché mi trovo in una situazione che, di cui prima perlomeno non ero consapevole. È come se mi sentissi sempre invitato a entrare e osservare e ascoltare. E quindi oggi molto vicino, di fianco a questo Giuseppe, partecipe di questo scambio di pensieri, di questi sentimenti. Allora sento una riconoscenza davanti al Signore che volentieri metto insieme a voi, cioè la partecipazione. Questa parola è come se ogni giorno mi invitasse ad entrare dentro, vieni anche tu, e io ascolto e vedo quello che dicono le scritture, che loro ascoltano e vedono, ma anch'io. Allora ho pensato di chiedere al Signore questa grazia, ecco, e quindi di poter sempre in qualche modo, anche molto semplicemente, partecipare e quindi essere spettatore, essere ascoltatore, condividere gli stati d'animo, condividere le paure, i dolori e quindi vivere la parola. Non mi era ancora capitato in modo così forte di essere dentro alla parola che ascolto.
Ma io dico solo una piccola cosa su un versetto che mi ha messo un po', mi ha fatto mettere questo versetto in parallelo con il Vangelo, quando al versetto 18 dice che i fratelli videro arrivare da lontano Giuseppe, e questo vederlo da lontano provoca in loro questo complotto, questa specie di frase che suona quasi come una presa in giro, dicono: ecco, è arrivato il Signore dei sogni, e poi meditano di ucciderlo, di metterlo a morte. E mi ha fatto ricordare quel brano del Vangelo dove c'è quel padre che vede arrivare da lontano il figlio prodigo, e invece si comporta in un modo totalmente diverso, cioè gli corre incontro, lo abbraccia e fa festa.
Ho trovato molto interessante per me e per noi, appunto, come diceva già Nicola, questi stadi per cui passano i fratelli. Più che stadi, a me verrebbe da dire che c'è come iniziano una piccola discesa che poi li porta in un baratro. E quindi quanto è pericoloso proprio il versetto 2, vedo che ci sono traduzioni molto diverse tra la Vulgata, l'ebraico, quindi insomma la Vulgata dice addirittura che vanno a riferire al padre un crimine tremendo che i fratelli hanno fatto, invece qui dice pettegolezzi, poi invece dice parole cattive, comunque appunto parole, quindi si comincia con delle parole cattive, quindi appunto quanto è necessario stare attenti, ecco, per non finire poi appunto nel baratro in cui finiscono i fratelli.
Appena arrivato gli hanno tolto la tunica. Devono anche...
Non capiamo.
Che appena arrivato i fratelli gli hanno tolto la tunica. E avrebbero potuto lasciarla, tanto poi lo mettevano dentro e ugualmente sarebbe stato venduto, però da un lato evidentemente era un segno così diverso, discriminatorio insomma, e quindi anche quello loro non potevano amarlo. Quindi è il segno, sì, insomma, anche quello della, però di gelosia, insomma. Però questa tunica è come aver violato, insomma, togliendola anche la sua purezza, il suo essere puro, innocente. E queste tuniche con la manica lunga che appunto di solito portano, viene detto, due Samuele che le portano le figlie del re e che anche appunto Tamar viene violata e quindi se la straccia, diciamo. Però appunto è un segno che a me sembrava proprio di... mi ricordava questa tunica di Gesù che nel Vangelo di Giovanni si dice che c'è tutta tessuta tutta ad un, insieme, insomma, tutta ad un pezzo, e quindi non la strappano, non la dividono, e anche questo mi sembrava, che poi insomma se la giocano, però anche questa di Gesù mi sembrava questo segno di, insomma, di purezza, di innocenza, di grande segno, insomma.
Va bene, io avevo notato alcune frasi che hanno in comune tutte una parola. Dice al versetto 14: va a vedere come stanno i tuoi fratelli. Al versetto 16 rispose: sono in cerca dei miei fratelli. Al versetto 27: è nostro fratello, è nostra carne. E questa parola fratelli, ho visto una nota delle nostre Bibbie, osserva che in questo capitolo c'è 21 volte questa parola fratelli. È come se venissero a scomparire tutte le altre relazioni, che in questi giorni abbiamo visto tanto, e soprattutto mariti, mogli, genitori, figli. Gli ultimi capitoli sono stati tutti intorno a questo, le generazioni, i matrimoni. E invece tornasse la dimensione essenziale, che è quella dei fratelli che abbiamo incontrato fin da Caino e Abele e poi di seguito. E quindi, vabbè, poi stiamo finendo l'ascolto della Fratelli Tutti, che su questo termine evidentemente fonda tutto. E credo che sia un capitolo che ci rimette al centro questa nostra condizione. Siamo fratelli, ciascuno di noi è fratello, però è una condizione che inevitabilmente ci mette in relazione con gli altri. Cioè uno può dire: io sono un uomo, sono una donna, sono un padre, sono un figlio, vabbè. Ma invece se io dico sono un fratello, per forza vuol dire che mi riferisco al fatto che ce ne siano degli altri fratelli, perché altrimenti se fossi un figlio unico, per esempio, in casa mia, non direi che io sono un fratello, no, evidentemente. E quindi è una condizione che richiama necessariamente i miei fratelli, cioè continuamente mi dice: oh, guarda che questi sono i tuoi fratelli, tu sei il loro fratello. E poi, certo, all'interno di questi fratelli ce n'è uno che ha una condizione indubbiamente di preminenza. È nostro fratello, è nostra carne. Si avverte che c'è una presenza speciale. Il fratello che il padre ama, appunto la tunica, perché questa tunica? Perché deve essere il segno distintivo che è un fratello speciale, insomma. Quindi ecco ancora il nostro rapporto con i fratelli, il nostro rapporto con Gesù. Mi sembra che siano delle parole che ci illuminano molto sulla nostra vita e naturalmente nella direzione anche della correzione, perché un capitolo così mette a nudo il nostro animo, i nostri sentimenti, le nostre difficoltà di relazione. Però non c'è solo questo, ecco, si vede proprio che c'è questo fratello speciale che intorno al quale gira tutto e che diventa anche inconsapevolmente per loro, anche e soprattutto nel momento in cui loro gli fanno del male, diventa il principio della loro salvezza.